Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Allora, bentrovati a Burattini senza fili, bentrovati ai nostri ascoltatori, ben ritrovato a un Federico Fabrizi che vedo raffreddato e freddoloso, la prima
affrontiamo
neve.
Affrontiamo il freddo,
affrontiamo
ma
il
qui.
Freddo, affrontiamo il freddo senza temerlo e senza
assolutamente.
Paura.
Assolutamente.
Allora, anche perché oggi abbiamo una puntata abbastanza, come dire, densa di argomenti, perché avremo con noi un ospite che attraverso la scheda di, come consueta, di Federico Fabrizi vi presenteremo, torna a trovarci in un momento anche molto delicato, perché parleremo di Covid, parleremo delle aziende ospedaliere regionali, dell'Umbria, come ci stiamo organizzando, insomma. Poi, se non avete capito la scheda di Federico Fabrizi che ora mandiamo, ve lo farà capire ancora meglio. Scheda di Federico Fabrizi e poi torniamo a discuterne qui insieme a noi.
Adesso inizia la partita vera. Per una giunta regionale come quella guidata da Donatella Tesei, nata quasi in coincidenza con l'inizio della pandemia, il pronti via a tutto quello che era stato programmato prima si è spostato per forza di cose in avanti di un paio d'anni. Vale in particolare per la sanità, che però deve fare i conti con un'autentica rivoluzione copernicana, per la serie nulla è più come prima, cioè prima del Covid. La regola del pronti via vale dunque anche per l'uomo venuto dal nord, Luca Coletto, voluto assessore a salute e welfare, cioè le materie che valgono la gran parte del bilancio regionale, da un'intesa di ferro Tesei-Salvini, ed ora, con la testa appena fuori dall'emergenza, chiamato a scelte importanti. Con i contagi che per fortuna, incrociando le dita, sono sotto controllo e con il ritmo di vaccinazioni che in Umbria riesce a tenere il passo da Alpino, dettato dal generale Figliuolo, c'è un piano sanitario da portare a casa, con qualche decisione da prendere, leggi l'ospedale di Terni da rifare o da restaurare. Vanno fissate una volta per tutte le regole del gioco nei rapporti con l'università e c'è pure qualche casella da rimpiazzare tra i manager della sanità, e siamo solo all'inizio della partita vera.
Allora, torniamo in studio, avete capito, siamo con l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, che torna a trovarci, microfoni di Umbria Radio, che io ringrazio e saluto. Assessore, ben ritrovato.
Bentrovati a voi, bentrovati.
Ben ritrovato. Allora, partiamo subito da una considerazione che è quella relativa alla situazione, ovviamente, dell'andamento della pandemia nella nostra regione. Il quadro è sostanzialmente stabile, assessore, tutti i giorni abbiamo questo consueto bollettino che ci fa vedere una situazione nella nostra regione, come dire, stabile, e con le terapie intensive ancora in un regime di accettabilità, chiamiamolo così. Detto questo, le volevo chiedere, partiamo subito da una domanda. Ci sono, voi vi state preparando per delle riconversioni in caso di ondata che, come dire, qua la cosiddetta quarta ondata, la variante africana che stiamo ascoltando in queste ore, in questi giorni? Vi state preparando, come dire, a un piano d'emergenza, assessore?
Allora, il piano di emergenza evidentemente esiste già, è già tutto pianificato, ci sono degli alert che scattano, come voi ben sapete, dopo il 10% delle terapie intensive e dopo il 20% dei posti letto in disponibilità di medicina, pneumologia e comunque sia dei reparti appunto destinati e che possono essere riconvertiti e dedicati al Covid.
Sì.
Non siamo ancora in emergenza, assolutamente, la popolazione può stare relativamente tranquilla. Stiamo monitorando, siamo tra le regioni che hanno meno infezioni ad Horas, l'RT è intorno allo 0,8-0,9, anche se, questo va detto, siamo circondati, non è...
Certo, poi ci arriveremo, non siamo un'isola parzialmente felice, ma siamo circondati da una situazione molto molto preoccupante, possiamo metterla così, assessore, no?
Certo, sì, situazione preoccupante, non siamo delle monadi,
certo.
Evidentemente comunichiamo, per fortuna aggiungo io, con il resto del mondo, e comunque sia monitoriamo, tracciamo, facciamo tamponi, Evidentemente il Green Pass ci sta anche dando una mano.
Arriveremo anche al Green Pass, arriveremo anche al Green Pass.
Proprio parlando di numeri, vogliamo riassumere un pochino qual è la situazione della scuola di Cenerente a Perugia, dove è stato necessario un intervento, come dire, un pochino più robusto di altri?
Allora, la scuola Cenerente, abbiamo fatto la scuola di Cenerente, che ha registrato dei positivi e che siamo stati costretti, nel rispetto di quella che è la norma, certo, nazionale, e sottolineo nazionale, a chiudere con ordinanza del sindaco, evidentemente. Per quanto riguarda diciamo i familiari dei bambini e di chi è collegato con la scuola, non ha risultato nessun positivo, e questo è un dato assolutamente incoraggiante. Quindi il tracciamento sta continuando, il monitoraggio sta continuando per andare a fondo e per verificare ulteriormente. Noi abbiamo fatto questo monitoraggio, questi, sì, tamponi rapidi, l'abbiamo fatti proprio per eliminare qualsiasi dubbio che ci poteva essere o che ci potesse essere, per evitare proprio appunto infezioni derivanti da quella che è, certo, la frequenza dei ragazzini.
Chiaro, scuola, chiaro.
Per evitare di chiudere altre scuole.
Chiaro.
Per le questioni legate a che cosa? Ad esempio agli insegnanti che passano, quello di inglese mi viene in mente, che passano dalla classe all'altra. Cioè non è che abbiamo, come c'era tanti anni fa, una maestra fissa per ogni classe. No, non è più così. Stile superiori, stile scuole medie, dove i professori si turnano e girano e frequentano un po' tutte quante le classi. Ecco perché c'era maggior facilità anche di contagio, insomma. È altrettanto vero che i professori sono vaccinati, ma voi sapete che anche i vaccinati possono essere ricontagiati e riportare in circolo quella che è l'infezione.
Assessore, su questo ti interrompo, Federico Fabrizi, perché qui da noi l'assessore Coletto, voglio ricordarlo a proposito di scuola, quando si trattò di chiudere le scuole, venne qui da noi ormai diversi mesi fa, in una situazione molto complicata, ti ricordi, Federico Fabrizi, come se lo ricordano i nostri ascoltatori, e lui disse: sì, io preferisco chiudere le scuole. Da lì la nomea dell'assessore col pugno di ferro, un pugno di ferro che, lasciatecelo dire, i numeri lo dicono, va dato atto che fu una scelta sensata, ovviamente appoggiata dalla giunta regionale. Dico questo, assessore, ovviamente per darle atto con onestà intellettuale che qui a Burattini Senza Fili noi abbiamo, facciamoci qualche volta qualche complimento.
Pochino,
e poi per sapere, dato che lei, come dire, è sincero, in sincerità, cosa pensa, se lei, come dire, pensa a una situazione che potrebbe peggiorare, se, come dire, ha la sensazione che bisogna tenere il punto a tutti i costi perché non siamo ancora, non abbiamo questa maledetta pandemia alle nostre spalle, qual è l'istinto di chi, come dire, è in cabina di regia?
Ma guardi, la situazione rispetto allo scorso anno è molto diversa,
certo,
nel
certo,
senso che
certo.
Se noi andiamo a vedere i dati, i grafici, e li mettiamo a confronto ottobre 2020, ottobre 2021, leggeremo che nell'ottobre 2020 avevamo 570 ricoverati, nell'ottobre 2021 i ricoverati erano 23. Allora, questo significa una cosa sola sostanzialmente, che il vaccino ha funzionato, che tutti i provvedimenti collegati alla vaccinazione stanno dando dei risultati, arriveranno a breve anche dei farmaci, mi auguro,
certo,
oltre ai monoclonali, che hanno un problema per quanto mi riguarda. Il problema è la prescrivibilità. I monoclonali sono prescrivibili solo per pazienti vulnerabili, per pazienti fragili che hanno determinate patologie. Io personalmente, piuttosto che ricoverare e occupare posti letto che potrebbero essere lasciati liberi dal Covid, allargherei un po' le maglie nella prescrizione di questi monoclonali, in considerazione del fatto che ne abbiamo nelle farmacie ospedaliere e che potrebbero, anche se costano, ovviamente, rendere dei posti letto liberi per curare altre persone con patologie tempo-dipendenti piuttosto che oncologiche.
Chiaro.
Per fare delle scelte.
Certo.
Chiederemo al Ministero di farle. di farne in scienza e coscienza, ma di fare anche una valutazione costi-benefici, soprattutto quando si parla di vite, costi-benefici sono fondamentali. Il bene è nemico, il meglio è nemico del bene, quindi cerchiamo di contemperare tutte quante queste opportunità.
Chiaro.
Quindi, ricapitolando, ci sono dei farmaci in arrivo, quello di tante aziende farmaceutiche, che servirà con cinque pastigliette a curare questo Covid, è in fase di sperimentazione, l'auspicio è che funzioni. Ci aiuterà anche questo farmaco o questi farmaci a limitare quelli che sono gli accessi legati al Covid, sia in terapia intensiva ma anche nei posti letto di medicina.
Chiaro. Assessore, ci fermiamo un attimo, break musicale.
Poi torniamo,
poi torniamo,
perché ci sono argomenti, parleremo anche di questa terza dose, come va la somministrazione, apriamo il capitolo dei vaccini, ci sono argomenti e argomenti che insomma spiegheremo per far capire agli umbri nel miglior modo possibile qual è la situazione e quali sono le indicazioni che arrivano dalla Regione Umbria. Musica e poi insieme.
Outrun throwing knives, but it's over now, over now. Been down deep so long, giving that up, 'cause enough's enough. But it's over now, over now. No more dancing in the shower now, turning up the music loud, loving myself, no doubt. You got this, you got this. Oh, we're young and wasted. And we're coming up stronger now. Yeah, we made it, hey. Right now, right now. Yeah, I'm all done waiting. And I'm coming up stronger now. Oh, I made it, hey. Right now, right now. Oh, oh. Yeah, I wanna let it all out. Hey, right now. Drink holy wine. My God, she says it's fine. I'm better now, better now. Ain't standing still, feel no regret. Where could I go next? Oh, it's better now, better now. Done with dancing in the shower now, turning up the music loud, loving myself, no doubt. You got this, you got this. Oh, we're young and wasted, and we're coming up stronger now.
Allora, rientriamo con l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Abbiamo già affrontato in questa prima parte, Federico Fabrizi, temi molto importanti, l'andamento dell'epidemia, il sostanziale cauto ottimismo dell'assessore Coletto.
Io parlerei
assolutamente
della situazione dei vaccini. Esatto, assessore, com'è la sensazione dal suo punto di vista? Riusciamo a tenere il passo imposto anche dal governo, e insomma il passo necessario, indispensabile purtroppo ancora, per fare i conti con questa pandemia? Insomma, gli umbri rispondono alla chiamata a vaccinarsi anche nelle ultime settimane?
Beh, direi che gli umbri hanno risposto bene fino adesso, siamo ampiamente nella media nazionale, circa l'85% degli umbri ha ricevuto la prima e la seconda dose, stiamo andando avanti in maniera molto rapida con la terza dose, faremo anche due vax day.
Ci spiega su questo, assessore, un punto importante, perché abbiamo ricevuto qualche richiesta proprio di chiarimento sui vaccine day. Per chi saranno disponibili i vaccine day del 5 e del 12 dicembre, giusto?
5 e 12 dicembre li facciamo la mattina ai prenotati,
okay.
E il pomeriggio accesso libero. Questo per agevolare sia la seconda dose o la prima dose, piuttosto che la terza dose. Evidentemente la terza dose la facciamo su prenotazione, anche perché andando incontro a quella che è la stagione fredda, dovendo agevolare in particolare i pazienti fragili, se vogliamo, è opportuno farlo a suo appuntamento, onde evitare attese all'esterno, onde evitare che questi pazienti, questi cittadini particolarmente vulnerabili debbano aspettare all'esterno.
Certo.
Quindi facendolo su prenotazione, quando si arriva si ha accesso immediato alla struttura, ci si vaccina, si aspetta un quarto d'ora per vedere se sono esiti particolari, dopodiché si ritorna a casa tranquillamente.
Senta, quindi, assessore, terza dose sta andando bene? Sta andando bene, è iniziata?
Sta andando bene, siamo nei primi quattro posti per quanto riguarda la terza dose, quindi direi che sia la popolazione sta rispondendo bene, ma lo dico ringraziandole anche le nostre strutture che sono sotto stress. Un paio d'anni ormai stanno rispondendo molto bene a questa.
Sì,
a questa
su questo assessore, ecco, la interrompo un chiarimento perché ne parlavamo prima in redazione con Federico Fabrizi per preparare la puntata. Ci sono state dei piccoli disservizi sulle prenotazioni della terza dose, il meccanismo pensato dalla regione è andato un po' in crash nei primi minuti, forse il primo giorno. È tutto a posto, rassicuriamo?
Assolutamente tutto a posto, succede quando c'è il sovraccarico, va tutto in crash. Se noi sovraccarichiamo un ponte è facile che collassi. La stessa
Chiaro.
Cosa è con le strutture informatiche. Adesso è tutto sotto controllo. Stiamo procedendo, diciamo, bene. Con la terza dose c'è stata un'accelerazione sia da parte del Ministero ma anche da parte della Regione. Con questa accelerazione qualche problema c'è stato, lo stiamo risolvendo, l'abbiamo risolto e procediamo velocemente, rapidamente, il più rapidamente possibile verso la vaccinazione e l'implementazione della terza dose. Ma non abbiamo mai dimenticato chi decide di vaccinarsi adesso, ed è per quello che il pomeriggio lo lasceremo aperto, senza prenotazione, a chi si vuole avvicinare alla vaccinazione, sia per quanto riguarda la prima che la seconda dose.
Bene, questa è una notizia importante. Il pomeriggio sarà dedicato a coloro che vogliono fare la prima e la seconda dose che non l'hanno fatta finora.
Assessore, dritto e diretto, è d'accordo col Super Green Pass?
Ma guardi, il Super Green Pass è stata la decisione che ci è stata imposta dall'alto. Questo va detto e sottolineato. Il governo ha deciso di implementare il Super Green Pass, quindi di lasciare pochissimi margini a chi non è vaccinato. Io credo che una decisione andava presa, e va presa in scienza e coscienza. I dati che vi ho dato prima ci danno degli esiti che sono assolutamente positivi. Ottobre 2020, 570 ricoverati, patologia Covid. Ottobre 2021, 29 ricoverati.
Il vaccino funziona, questo è innegabile.
Significa,
insomma,
il vaccino sta funzionando, sta dando degli esiti. Se noi vogliamo pensare al bene, oltre che personale, a quello della comunità, perché alla fine della fiera questo è, partendo da un semplice presupposto, che il virus cammina sulle gambe degli uomini, non se ne va a spasso da solo. Se noi limitiamo i portatori sani, tra virgolette, o chi si può ammalare perché non vaccinato, evidentemente ne trarrà beneficio tutta quanta la comunità.
È chiaro.
Tra questo va valutata un'altra opportunità, quella che è l'economia, perché la pandemia che stiamo affrontando, che viaggia alla pari con quella legata alla patologia Covid, è quella economica.
Certo.
Vogliamo ripartire velocemente, perché il segreto del successo in determinati ambiti, sia in quello pandemico ma anche in quello economico, è fare cose bene ma anche velocemente per avere successo.
Senta assessore, la fermo perché mi richiamo sempre alla puntata che abbiamo fatto alcuni mesi fa. Noi a domanda le chiedemmo se era d'accordo all'istituzione dell'obbligo vaccinale. Lei ci disse, se non sbaglio, e mi corregga se sbaglio, in quel momento, in quel frangente, molto complicato, che non era d'accordo, che comunque avrebbe aspettato, ci dovrebbe essere stata gradualità. Questa gradualità sembra anche quella che ha imboccato l'attuale governo Draghi. Rimane della stessa idea, perché adesso sull'obbligo vaccinale, come dire, si è tornati un'altra volta a parlarne anche a livello politico, nel dibattito pubblico. Che idea si è fatto? È sempre della stessa idea, tra l'altro.
Io sono sempre della stessa idea, perché quelle che sono le valutazioni devono essere fatte su base di numeri, su base di esiti, su base di vaccinazioni che prevalentemente io credo debbano essere consapevoli. Allora, se uno guarda quelli che sono i numeri in maniera consapevole, dice: caspita, il vaccino funziona. Costi-benefici sono assolutamente a favore del vaccino. Io continuerei su questa strada, spiegando alle persone che le varianti che sono in itinere ad Oras, anche se bucano il vaccino, tra virgolette, non ti costringono a essere ricoverato, non ti costringono in terapia intensiva, ma bensì riesci a superarlo in maniera abbastanza agevole.
Questo per i vaccinati
naturalmente. Quindi vaccinazione consapevole significa conoscere quali sono gli esiti.
È chiaro.
I vaccinati sono assolutamente positivi.
Certo. Sui bambini, assessore, perché lì si sta aprendo un dibattito molto molto delicato che tocca anche la sensibilità veramente personale di ciascuno. Lei che ne pensa rispetto all'introduzione della vaccinazione anche per i bambini e i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni?
In Israele lo stanno facendo. Aspettiamo le sperimentazioni e le valutazioni sia di EMA che di AIFA. Dopodiché decideremo da farsi.
Chiaro, chiaro. Pierpaolo, io mi fermerei un attimo.
Sì, diamo la linea all'informazione. Diamo la linea ai colleghi per l'informazione con le breaking news. Poi torniamo con l'assessore e apriamo la seconda parte, perché avremo anche...
Andiamo un po' oltre anche solo la pandemia.
Sì, oltre la pandemia avremo il messaggio WhatsApp di una persona che poi capirete chi è, per l'assessore Coletto, che gli porrà anche delle questioni. Ci sono molti argomenti. La sanità è stato sempre un tema caldo e ancora lo è di più. Linea ai nostri colleghi. Breaking news, poi torniamo.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.